fatto gettito della loro vita su, hanno scommesso le loro scelte su una banca che sicuramente corrisponde. Hanno investito, in altri termini, in un investimento sicuro. Non saranno delusi. Non sarà inutile la loro scommessa. Perché? Perché basata sulla promessa di Dio. Ma così sarebbe da dire di tutte queste otto frasi del Vangelo di Matteo, perché per ognuna ci sono delle frasi che a prima lettura non si centrano di sicuro. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, ad esempio. La parola giustizia, come viene usata in italiano, non è il senso della parola nel Vangelo di Matteo. E quindi, subito, di nuovo si pone la necessità di spiegare. La giustizia, nel discorso della montagna, cioè in questi primi capitoli del Vangelo di Matteo 5, 6 e 7, è un termine che viene usato più volte e con l'aiuto delle altre frasi in cui viene usato si capisce subito che non è il senso corrente del termine. Sempre nel capitolo 5, ad esempio, al versetto 20 si dice: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Poco più avanti, nel capitolo 6, al versetto 33 si dice: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in sovrappiù, in aggiunta, in conseguenza. Per esempio, da queste due frasi, poi, non so se vi ricordate, ma nel capitolo, in un capitolo già fatto, avete trovato questa espressione, nessuno di voi mi ha chiesto niente, ma è strana anche quella, al capitolo 3, al versetto 15, Gesù risponde a Giovanni il battezzatore che gli dice: come te ti fai battezzare da me, sono io che mi devo far battezzare da te. Gesù gli risponde: bisogna che noi adempiamo in questo modo ogni giustizia. Frase enigmatica anche questa, che sarebbe da spiegare. L'espressione giustizia, già da queste frasi così frequenti in questi capitoli del Vangelo di Matteo, se si va a vedere queste frasi, diciamo, parallele, no? O analoghe, si comprende subito che non si tratta della giustizia sociale, né della giustizia morale, che invece sono i termini che usiamo noi, sono i significati che diamo noi alla parola giustizia quando normalmente viene usata. È giusto o non è giusto, la giustizia, l'ingiustizia. Qui si sta parlando di altro. Il significato della parola giustizia messo in parallelo con quella degli scribi e dei farisei, rivela chiaramente che si tratta di una spiritualità, di una religiosità. Quella degli scribi e dei farisei, infatti, è una via di vita che era parallela a quella di Gesù, contemporanea a quella di Gesù e dei suoi discepoli. Quindi si vede bene che si riferisce al loro modo di vivere la fede, al loro modo di vivere il rapporto con Dio, al loro modo di vivere la religiosità. Si potrebbe tradurre abbastanza bene: se la vostra religiosità non sarà diversa, nel senso di superiore, a quella degli scribi e dei farisei, voi non sarete cristiani. Il versetto 20 del capitolo 5. Se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. E poi, per fare gli esempi di che cosa si intenda con una giustizia superiore, dal versetto 21 in poi si fanno quelle famose frasi che si chiamano convenzionalmente antitesi, dove per 5-6 volte di seguito si dice: avete udito che fu detto, ma io vi dico. Avete udito che fu detto, ma io vi dico, per 5-6 volte di seguito. Queste frasi vengono subito dopo la frase: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei. Si vede bene che tutte le frasi successive non si riferiscono alla giustizia nel senso corrente nostro del termine, ma invece alla spiritualità, alla religiosità, alla maniera di vivere la fede, il rapporto con Dio, l'adorazione di Dio e il primato di Dio, il regno di Dio, come si vuole, secondo il Vangelo, secondo Gesù, secondo il Vangelo di Matteo. Così pure quando si dice nell'altra frase: cercate prima di tutto il regno di Dio e la sua giustizia, si capisce molto bene l'abbinamento fra giustizia e regno di Dio, che di nuovo ci fa capire che qui per giustizia non si intende il senso comune del termine, ma invece quello che è affine con il regno di Dio che vi ho spiegato prima. Allora, tornando alla nostra frase, dovremmo capire: beati quelli che hanno fame e sete, cioè che come quando si ha fame e come quando si ha sete cercano il regno di Dio, perché saranno saziati, perché lo troveranno. Perché solo chi lo cerca, come quando si ha fame, quando si ha sete, lo trova, lo realizza. Torniamo al discorso dell'altra volta: se si possa essere cristiani convenzionalmente. Chi ha fame e sete della giustizia. Così tutte le altre frasi sono tutte di una densità di questo genere. Come vedete, tutte si riferiscono alla stessa cosa, cioè alla conversione, al regno di Dio, all'autenticità della fede cristiana come il Vangelo la concepisce.
Qui la giustizia è in un livino solo. La giustizia è l'adempimento di ogni dovere verso Dio. È quello che
molto di più di questo. Quella è una frase riduttiva.
Beh, non c'era posto, soffri per la.
Sì, ma non è solo perché non c'era posto, è
cenno, perché c'era...
È una concezione farisaica della giustizia,
ah,
quella.
Allora l'Evangelo importa in tutti quanti.
Lo so, vi ho detto l'altra volta che le edizioni, le traduzioni non sono tutte...
C'è una nota.
Una nota,
una nota.
Le edizioni delle Bibbie si qualificano per la traduzione e per i sussidi che portano, cioè le note, le introduzioni, no? Ora, quella ad esempio è una spiegazione riduttiva, perché non si tratta semplicemente dei doveri verso Dio, si tratta della adorazione di Dio. E voi sapete bene che esiste una religiosità che consiste nel compiere il proprio dovere, cioè quello che è obbligatorio, possibilmente il minimo, dopodiché siamo a posto. Questa si chiama una religiosità fiscale, che è tutt'altro che cristiana. Ecco perché quella frase è ambigua, tutt'altro che sufficiente, tutt'altro che chiara. E allora vi stavo spiegando appunto adesso che col termine giustizia si intende il regno di Dio, quindi la adorazione di Dio in termini non semplicemente di dovere, ma di fame e di sete. Voi sapete che non si ha fame e sete di fare il proprio dovere.
Perché
c'è
nessuno costa. Nessuno lo vuole.
Così tutte le altre frasi, beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. La misericordia è l'amore gratuito, la gratuità, di cui l'espressione caratteristica, classica e eclatante è il perdono. Quindi beati misericordiosi vuol dire beati coloro che sono capaci di amore gratuito verso gli altri, perché solo quelli troveranno amore gratuito da parte di Dio. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, sta scritto in un'altra pagina. Come? Ed è sempre il Vangelo di Matteo che riferisce questa frase del Padre Nostro. Beati i puri di cuore, sentite di nuovo la somiglianza di questa frase con poveri in spirito, umili di cuore, puri di cuore. Di nuovo il cuore non è quello che noi disegniamo nei nostri disegnini, la sede dei sentimenti. Il cuore nella Bibbia è la sede della volontà, della libertà, delle scelte, delle decisioni fondamentali soprattutto della vita.
Vedo l'intelligenza.
Ecco, qui dice, ecco, la purezza del cuore, poiché nella Bibbia questa è la sede dell'intelligenza e della volontà, equivale alla purezza delle intenzioni.
Questa è un'altra spiegazione abbastanza riduttiva, perché voi sapete bene che con le buone intenzioni si possono fare di tutti i colori. Spiegare così quella frase significa ridurre e banalizzare la frase del Vangelo, perché l'esperienza ci dice che non bastano affatto le buone intenzioni.
È lo stesso discorso della povertà.
Adesso...
Allora, non si tratta della purezza di intenzione, intendendo per purezza di intenzione, per purezza di cuore la purezza di intenzione, che poi purezza di intenzioni è un'espressione italiana che significa appunto avere le buone intenzioni, come se bastano le buone intenzioni per essere cristiani. No signore, questo è addirittura falso.
Si può può dire anche in maniera diversa, l'intenzione nel senso di avere l'orientamento giusto.
A quale orientamento? Ecco, e qui andiamo alla precisazione. Il cuore non è l'intenzione, ma la scelta. La sede della libertà e della scelta di fondo. Quando è che si può dire che c'è la purezza di cuore? Quando c'è la scelta vera e propria, quando c'è una autentica scelta, non una mezza scelta, una scelta mescolata con qualcosa che scelta non è, un intruglio e un miscuglio. Questo non è puro. Qui c'è un po' di tutto. Ora, beati puri di cuore vuol dire beati coloro che hanno fatto la scelta che a livello delle scelte di fondo e quindi a livello della conversione hanno fatto il passo irrevocabile proprio perché vero, autentico, pulito, netto, senza miscugli, cioè che sono passati da quella parte e non sono più da quest'altra. Il che poi sapete bene non si vede con le intenzioni, ma si vede con i fatti, se ci sono le scelte o no. Si dimostra con i fatti, si vede. Allora, beati puri di cuore perché vedranno Dio, certo, perché se io sono passato dalla sua parte sono in comunione con, e il vedere non è solo quello degli occhi, ci sono cose che si vedono con gli occhi e ci sono cose che con gli occhi non si vedranno mai. C'è una maniera di conoscere che non si fa con gli occhi, ma con l'amore. Intendendo per amore non il sentimento e tantomeno il sentimentalismo, ma la comunione di vita, la scelta, la dedizione, l'offerta di sé. Questo atteggiamento pone le persone in una lucidità di fronte a Dio che nessun altro può avere. Cioè, praticamente conosce Dio chi ama. Tornerà fuori nel Vangelo nelle lettere di Giovanni e soprattutto nelle lettere di Giovanni l'espressione Dio è amore, chi ama conosce Dio. Beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Allora, operatori di pace, operatori di pace. Anche qui vedete, non si tratta di intenzioni ma di opere. Operatori di pace qui vuol dire di pacificazione, quindi di rapporti di riconciliazione, di rapporti di comunione tra le persone. Beati coloro che operano per questo. La famosa preghiera attribuita a Francesco di Assisi, che comincia con le parole: Signore, fa di me uno strumento della tua pace, specificando poi dove c'è l'odio che io porti l'amore, dove c'è la divisione che io porti, quelle gli esempi. Preghiera attribuita a Francesco è ispirata a questa beatitudine. Beati coloro che sono operatori di rapporti umani, tessitori di comunione, capaci di sciogliere i veleni di tipo egoistico che rompono i rapporti tra le persone, e qui di nuovo torna il perdono come la più alta e la più tipica operazione di pace, come sopra si era detto beati misericordiosi. Di nuovo troviamo che le beatitudini si sovrappongono, non sono un elenco di cose, non sono una cassettiera, si sovrappongono, come vedete, l'una con l'altra, e il denominatore comune di tutte è Gesù. Lui è l'operatore di pace, lui è il misericordioso, lui è il povero, lui è il mite, lui è l'affamato e assetato del regno di Dio. Perché saranno chiamati figli di Dio. L'espressione figli di Dio, semitica, di origine, chiarissimamente significa non tanto quello che noi diciamo quando diciamo figli, che intendiamo solo una cosa, cioè generati da. Nel vocabolario biblico si dice figlio di Dio chiunque a Dio assomigli, o che con Dio abbia uno stretto rapporto di parentela, di affinità, di somiglianza. E si capisce molto bene questa seconda parte della frase se per operatori di pace si intende capaci di rapporti di comunione, capaci di perdono e di gratuità, poiché Dio è questo, Dio fa questo con noi. Sono perciò quelli che rassomigliano a Dio. Beati perseguitati a causa della giustizia, di nuovo l'espressione di prima, quindi a causa del regno di Dio, dell'adorazione di Dio, della religiosità autentica. Beati coloro che per la ricerca dell'autentica religiosità incontrano opposizioni, perché prima di tutto si dice di essi è il regno di Dio, cioè il regno di Dio si verifica, l'adorazione vera di Dio si verifica solo a prezzo di conflittualità e di opposizioni. Si verifica solo in mezzo ad un mondo dominato dal peccato, e perciò si verifica solo in mezzo alla resistenza e all'opposizione. E non può essere diversamente. Solo la religiosità non autentica non suscita e non incontra mai opposizioni. Solo la religiosità fasulla non espone a nessun conflitto, perché va d'accordo con le regole, è conforme alle regole di questo mondo, è conformistica e quindi non incontra opposizione. E poi si spiegherà quest'ultima, vedete, l'ultima frase è quella che viene ripresa e spiegata, evidentemente è quella che aveva più attualità nel momento della redazione del Vangelo di Matteo e per la destinazione della comunità cristiana a cui si rivolgeva la pagina delle Beatitudini, è quella che evidentemente ha più attualità per i discepoli di Gesù, e perciò la si attualizza dopo averla detta. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo naturalmente, diranno ogni sorta di male contro di voi, mentendo per causa mia, per causa della giustizia. Vedete cosa vuol dire giustizia? Le frasi sono parallele, si vede benissimo, si illumina una vicenda. Per causa della giustizia, per causa mia, una illumina l'altra. Perché avete scelto la mia strada, perché vivete e combattete per il regno di Dio, come me. Beati, si era detto prima, i perseguitati, adesso si dice rallegratevi, esultate quando è così, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. L'espressione nei cieli vuol dire presso Dio, così come prima si era detto regno dei cieli per dire regno di Dio. Dunque la vostra ricompensa presso Dio è un'espressione chiaramente parabolica, come quella del salario per l'operaio, la ricompensa, salario. Grande è la vostra ricompensa presso Dio, equivale a dire quando è che si dà una grossa ricompensa, quando si è fatto un grosso lavoro o si è fatto molto bene il proprio lavoro. Grande è la vostra ricompensa presso Dio, vuol dire perché allora avete fatto veramente bene il vostro lavoro. Solo allora, solo a queste condizioni, e che sia questo il senso, diventa chiaro dalla frase che segue immediatamente dopo. Dopo aver detto grande la vostra ricompensa, si dice così infatti hanno sempre fatto con tutti i profeti. Che vuol dire? Quando fate così siete dei profeti, perché queste sono le cose che succedono ai profeti. L'espressione profeti di nuovo è un'espressione tipicamente biblica e vuol dire le persone che hanno veramente scelto Dio e che per Lui vivono la loro vita e spendono la loro vita. Cioè è un'altra espressione per dire no l'autentica religiosità.
Cerchiamo della compassione per quelli che vengono da lontano. Ci sono domande, per esempio il compimento della legge, l'arca dell'alleanza, che cos'era, se commette adulterio anche quando si guarda, eccetera, eccetera. Faremo la prossima volta. Oppure adesso c'è la possibilità di rimanere ancora, di continuare. Sì. Allora adesso come preghiera finale
una battuta per lei, mi sono trovata in una discussione tra due
dopo Luisa.
Ah beh no,
dopo.
Adesso io me
devo fare una battuta,
io dico, dai.
La battuta è questa qui, dicevano una volta, no? Che nel vescovo tutte quelle bardacche, no, tutte queste robe. Allora una volta mi ha detto una, te pensa che se un vescovo così va giù tutto trasandato, insomma la buona come noi vorremmo, no? Va giù in Africa e ne crede per niente, ha bisogno di essere tutto bardato così per avere la natura.
San Francesco niente in Africa,
è
bardato,
diceva così
il, no, è nel bardamento,
dicevo che io mi immagino, no, adesso che uno, va bene, tu però parlavi anche di poveri per scelta, no? Cioè, che qui non si dice solo beati poveri, nel senso beati chi vive sempre per l'efficienza del meglio, no? Cioè, non è questo qui, no? È la scelta. Però voglio dire anche una chiesa che insomma ha sulla bocca queste cose, no? Si presenta al mondo, perché tanto, come una straordinaria potenza economica, in pratica.
Sì, ma quello non ha a che fare col concordato.
No, certamente. No, facevo, no, volevo dire
che la legge del sostegno economico, quello è
è anche di per sé più, potrebbe anche favorire di più, se veramente gestito bene, la mentalità di origine biblica e anche pre-evangelica, che i ministri si chiamano ministri perché servono, siccome servono sono mantenuti, perché dedicano la loro vita al servizio. Quindi quello sarebbe uno spirito di famiglia che va benissimo d'accordo anche con...
Ci sono stati anche tutti i lavoratori, no? In fondo per se stesso sono tutti i lavoratori.
Sì, sì, no, vabbè, tu, sì.
Tipo San Paolo,
quella è un'altra scelta ancora.
Sì, ma voglio dire, per,
voglio dire
sono due modi in sé, il tutto lavoratore, sì, potrebbe andare, però di fatto gli manca poi lo spazio per dedicare a lui.
Difatti,
fa il printi dove lavora,
non fa
un servizio a tempo pieno, diciamo.
Un servizio a tempo pieno ad una comunità che lo richieda, ma proprio perché lavora per fondare una comunità, non per una comunità che lo richiede, è coerente fare quel tipo di scelta lì. Paolo l'ha fatto per questi motivi, così l'ha fatto per i operai. Però quella è una scelta che va oltre a quel livello, diciamo così, della condividete i beni spirituali, condividete i beni economici, cioè loro vi danno la loro vita, voi gli date il necessario per... questo è, va benissimo, evangelico, tutto qua. Però dopo, in un'altra circostanza storica, nella quale invece, ad esempio, non c'è una comunità che richiede, ma invece una comunità da fondare, e in ambienti ostili, cioè dove ad esempio il finanziamento sarebbe visto in maniera, diventerebbe un ostacolo alla evangelizzazione, per esempio in quei casi lì, cominciando da Paolo, è stata fatta la scelta. Direi che non è perciò paragonabile, non c'è da fare classifiche, mi pare, secondo me, non è che alcuni sono meglio, altri sono peggio, uno più povero, l'altro più ricco, più... No, è due situazioni diverse nelle quali in due modi diversi si realizza la condivisione e lo spirito evangelico, tutte e due.
Però se le persone parlano in corso, sostentano il sacerdote, c'è anche quello di chiedere un sacerdote, magari una comunità. No, cioè, Don Agostino, dicevo, Don Agostino, se tu non hai impegno via via, vieni con noi e diventa il capo del nostro, come si formavano, come si sono formati intorno a Turoldo, altri cose, diciamo un gruppo, un cenacolo, un corpo.
Sì, che sia una comunità d'ambiente, che sia una comunità territoriale, comunque quello è uno spirito evangelico. Altra cosa è invece la ricchezza intestata a degli intestatari che sono discepoli di Gesù e che proclamano il Vangelo della povertà. Questo è un altro discorso. Qui si verificano si può verificare una delle turlupinature delle beatitudini che dicevo prima, cioè beati poveri in spirito, cioè basta essere con le intenzioni e con il cuore, poveri e desiderosi di seguire Gesù, però dopo se in pratica si fanno delle scelte che sono esattamente l'opposto, beh, quello, questa è una turlupinatura, è una turlupinatura, e perciò diventa uno scandalo.
Molte scuole cattoliche. Adesso, gruppi di, diciamo, di...
Adesso, la scuola cattolica non è necessariamente un fenomeno
di sacerdoti che,
capito, la scuola gestita, una scuola privata gestita privatamente o autonomamente da un gruppo di persone non è di per sé un fenomeno di ricchezza.
Quando c'è di mezzo come dicevi te, sacerdoti o via via,
guadagno tanto, capito?
La ricerca di guadagno è un'altra cosa, sì, se lì si
ad
esempio, se lì se ne fa uno strumento di quella cosa per guadagni,
invece possedere in quel caso per tirare avanti la baracca è un altro conto, perché tutto. E poi che lei diceva l'altra volta, diceva alla fin di conti, quando dicevano è quello che esce dalla bocca, da quello che è nel cuore, dentro, che esce, la cosa non è peccaminosa, eccetera, cioè, in fondo
è la disposizione
di tenere a disposizione.
No, però attenzione, non per disposizione intendendo solo le buone intenzioni, certo, certo. Lì si intendono le scelte, le opzioni di fondo, perché le opzioni di fondo di tipo povero non sono compatibili con i fatti di tipo contrario.
Perché uno può avere la povertà concreta e poi c'è le opzioni per...
Esatto, è la beatitudine di come si dice, di Matteo, che si riferisce precisamente, forse, molto probabilmente a dei casi così, ad una comunità cristiana fortemente povera dal punto di vista economico, potrebbero essere proprio i giudeo-cristiani chiamati poi ebionici, che era materialmente, economicamente povera, e dove per il fatto di essere tali ci si riteneva più cristiani di altri. È molto probabile che gli ebioniti, di cui parla Girolamo ad esempio, si siano separati dalla comunità cristiana, siano stati eretici proprio per questo principio del pauperismo o della deformazione della povertà, intesa come una specie di rivendicazione di nobiltà consistente nell'autoesproprio economico. Il pauperismo del resto si è ripetuto anche in seguito nella Chiesa, ma come si è ripetuta la trappola del pauperismo, così si è ripetuta la trappola dell'arricchimento.
Sì, io pensavo,
non c'è alcun dubbio possibile
che la nostra Chiesa nel terzo mondo,
ma anche nel nostro,
raccontava
anche nel nostro,
per esempio Arturo Paoli, per esempio lo dico, quello che è giù
in Argentina,
in Brasile, nella bella situazione,
diceva che
a volte non sono accolti neanche i missionari, cioè chiunque proviene da questa società del benessere,
sì.
E quindi anche i missionari che vengono da parte del Brasile, dall'altra parte abbiamo in un certo senso le spalle coperte. E lui diceva, ma ringrazia che non ti sparo, questi tipi, cioè sanno che tu fai, da dove vieni, insomma, sanno che tu hai in sovrappiù quello che a loro manca per vivere, e gli muoiono i figli di questa gente, no? Cioè, quindi l'impatto, voglio dire, noi persistiamo come Chiesa in questo sistema, no? È un sistema vincente oppure...
Ma da non confondere la Chiesa,
sì,
con il mondo occidentale,
no, però
in quel coso lì si fa un collegamento diretto.
Sì.
C'è il rischio del pauperismo in quelle posizioni là. C'è il rischio delle comunità cristiane primitive che per il fatto di essere in una situazione di miseria rivendicano una forma di nobiltà, e quindi di pretesa di giudizio e di intervento sull'altro. Il rischio di questa cosa, questa tentazione, è probabilmente il rischio tipico di quelle situazioni. Perché, ad esempio, io rimango sempre interdetto, esterrefatto, quando in nome della loro posizione si ritengono in grado di giudicare, di condannare chiunque non sia nella loro posizione. Io non dico di non condannare, per esempio, i nostri fratelli e le nostre sorelle cristiani del Brasile. Io più di una volta ho sentito questo rischio dal loro modo di parlare, perché chiunque non sia nella loro situazione è nel peccato. Questo è un giudizio di tipo eretico, pauperista. E questo rischio mi pare che sia il rischio che corrono loro. Una cosa è giudicare, secondo il Vangelo, lo spirito di povertà e la povertà effettiva come discernimento dell'essere cristiani. Una cosa è giudicare il proprio fratello, intendendo per proprio fratello un altro cristiano che, ad esempio, viene da te, viene da un paese o da una matrice che è storicamente responsabile anche della tua situazione, viene da te a condividere la tua vita e tu gli dici: te sei maledetto e inquinato. No,
Questo è il segno di una superbia e di una, di un pauperismo, di una ricchezza di altro genere, cioè la ricchezza di spirito. Quello è uno dei rischi che corrono loro. Quello che c'è di allarmante nella denuncia che viene da quei paesi è precisamente la effettiva responsabilità storica, economica e politica di ingiustizia internazionale e quindi di iniquità, quindi di peccato, che hanno i paesi dell'Occidente nei confronti dei paesi dell'America Latina. Questo è una cosa assolutamente obiettiva.
Ma capisci che la reazione può portare anche
a... Ma d'accordo, ma anche a me allora la reazione... Sì, ma allora anche a me la reazione può portarmi a dire, insomma, ma hai rotto le scatole, lo sai, con i tuoi pregiudizi. Anche io allora posso reagire così, se parliamo di reazione. Ora, mettiamo da parte le reazioni, cominciamo a ragionare e a convertirci all'unico Signore. E se vogliamo ragionare, convertirci all'unico Signore, cominciamo col mettere da parte gli ostracismi e le scomuniche, da una parte e dall'altra.
Il santo che diceva se una fame non puoi...
Ma io non dico mica che una fame non abbia il diritto di dire ho fame. Certamente, ma quello non ha il diritto di ammazzare.
No,
quello non ha il diritto di ammazzare, non si ammazza solo con la pistola. Quello non ha il diritto di giudicare. Quello è il diritto di dire, a me questo mi spetta, di diritto. Ma se io vengo da te a darti non quello, ma la mia vita, e te mi vieni a dire che io sono inquinato perché vengo da un paese ricco, tu mi dispiace, sei te che sei nel peccato. Capito? Qui bisogna stare attenti a non fare mitologie né da una parte né dall'altra, che loro sono le vittime di una situazione che grida vendetta al cospetto di Dio e degli uomini. E su questo non ci piove, però una cosa è dire questo con assoluta fortezza, con assoluta chiarezza, per cui loro sono il servizio, loro fanno alla Chiesa il servizio precisamente di dire, come dice Luca, beati voi se siete poveri, effettivamente poveri. Questo è il servizio che loro fanno alla Chiesa. Però attenzione, c'è anche l'altro servizio, che le altre chiese possono fare loro, di dire beati i poveri in spirito, perché esiste anche la superbia dei poveri. Bisogna stare attenti a non fare mitologie né di qua né di là. È certo però che esiste una ingiustizia internazionale di carattere scandaloso, nei confronti della quale le chiese hanno preso posizione a parole, ormai tutte, mi pare, anche la Chiesa Cattolica in modo inequivocabile ormai ha preso posizione su questo problema, e forse una delle posizioni più marcate, più rigide, più forti, più radicali. Però una cosa sono i documenti e una cosa è la prassi delle chiese e dei cristiani. Per esempio, a me non risulta che le grandi affermazioni della Populorum Progressio, per esempio, della enciclica di Paolo VI, ancora a questo proposito, o quelle ancora più radicali da un certo punto di vista della Centesimus Annus, non mi risulta che siano altrettanto chiare e praticate, vissute nelle comunità cristiane nostre. Cioè le persone che dicono di essere cristiani non mi risulta che si regolino con quelle direttive, né a livello personale, né a livello familiare, né a livello comunitario, né a livello intercomunitario, né a livello nazionale, né a livello internazionale, perché se è un principio evangelico chiaramente è a tutti questi livelli che vale, non a uno solo. Perché far valere, ad esempio, il principio della fraternità a livello internazionale significa innanzitutto il primo gradino, il prioritario, è farlo valere a livello della giustizia sociale, non semplicemente a livello della, non solamente a livello della missionarietà, o cioè del mandare, no? Scambio di personale. Certo, lo scambio di personale è una maiuscola forma di attestazione di condivisione di vita, però non questo senza quello. Per cui la battaglia politica, economica, per l'affermazione, per far valere la fraternità universale, fa parte integrante della missionarietà ed è per un certo verso più urgente ancora, o più prioritaria nel senso dell'urgenza, non nel senso dell'importanza a tavolino, ma dell'importanza nel senso delle urgenze che vengono prima, no? Sul piano storico. E questa cosa qui non mi risulta che sia così limpidamente, lucidamente testimoniata dalle comunità cristiane nostre, ad esempio, senza andare a fare il giudizio universale, cominciando dalle nostre comunità e dalla gestione delle nostre comunità cristiane familiari, parrocchiali, nazionali, internazionali. Io penso soprattutto alla mobilitazione assolutamente mancata di tipo politico, perfino delle formazioni che si fregiano del nome cattolico e cristiano, per questa battaglia economico-politica internazionale. Non mi risulta che si sia fatta una politica in una battaglia economica di questo genere. La vergogna che debba essere il Partito Radicale a proclamare nella cattolicissima Italia la vergognosa cifra dell'uno per mille del bilancio nazionale da mettere a disposizione di, che poi è stata a loro volta gestita come una forma di income, cioè di entrata addirittura, invece che di uscita, peggio ancora, che debba essere comunque il Partito Radicale a proclamare questa cosa nella cattolicissima Italia è una vergogna assoluta per le formazioni politiche di estrazione cristiana.
C'era, addirittura si va indietro, perché c'erano le banche cattoliche, oppure le case di risparmio, erano nate con l'idea di aiutare la povera gente.
Case
urbane, no? Case urbane, ma anche le case di risparmio, credo. Adesso sì, adesso.
Beh, certamente le casse rurali. Però la povera gente chi? Quale povera gente?
C'era una forma di solidarietà, però.
Ma sì, ma limitata a chi?
Sì, certo, adesso
che sono adesso. Non mi risulta che esista una banca, una cassa rurale di questo livello qui.
No, per cosa no.
Non mi risulta.
Per dire che queste casse di risparmio
non hanno. E attenti a non confondere con questo gli strumenti sofisticati delle multinazionali che cercano di vendere prodotti addirittura col pretesto della carità, come le varie operazioni Dash e compagnia. Non confondiamo la giustizia con questo è l'insulto e la contraffazione della condivisione internazionale.
È il massimo,
ma è mostruoso, ma è il segno tipico.
C'è
non solo
ne traiamo beneficio, ci mangiamo sopra, insomma.
Non solo, ma è la ipocrisia di chi costruisce l'iniquità internazionale con una mano
e con l'altra, dopo aver accumulato cose spaventose, elargisce la briciola di che poi sfrutta anche quella in senso propagandistico, cioè come è il segno chiarissimo che il peccato domina il mondo, come dice la Bibbia. Non ci sono dubbi, sono le dimostrazioni storiche. Il peccato domina il mondo.
Addirittura c'è stato un anno che Sanremo si collegava, mi sembra, Sanremo?
Sì, sì.
Si collegava, io non l'ho visto mai, sfuggita a casa tua. Mi sembrava che, no, beh, sì, quello era Daesh quando c'era Colpa.
Non solo, Daesh, da Norman,
io mi ricordo che
poi chi ancora ha fatto operazioni di questo tipo.
Sanremo faceva dei collegamenti con...
Per salvare gli orsi, collego via Bianca.
Non so, comunque sono tutti, sono tutte forme di, cioè che nascono dal
dei collegamenti col terzo mondo, perché questi fanno presa in pratica sul pubblico, via,
ma che non sono collegamenti, sì, perché sono sfruttamenti, sono degli insulti, perché non mi si deve venire a dire che non dobbiamo fare gli schizzinosi, che se riescono a fare una scuola intanto quella l'hanno fatta. Non mi si deve fare questo ragionamento, è ipocrita, non è vero, perché quella non è una testimonianza di amore, e quindi quel che conta non è la scuola. Si potrebbero costruire non una ma mille scuole e non averlo fatto per amore. Dice la lettera ai Corinzi che questo non vale niente. E i cristiani devono venire a giustificarmi queste robe e dire che valgono? Ma da dove abbiamo messo la fede, la nostra matrice? Dove l'abbiamo messa? L'abbiamo confusa con quello che fanno, con quelle mostruosità lì? È orribile, ma è reale quel che succede. È un altro segno di quel che dicevamo l'altra volta, che la professione di fede cristiana sta insieme, paradossalmente, con il contrario. E questo è l'assurdo, perché che stia insieme con il contrario significa che la coscienza di che cos'è è completamente sparita. Questo è orribile, ma è così, purtroppo. Io non credo che si possa sminuire ottimisticamente con le buone intenzioni. La gente andrà in paradiso, io non lo so, questi sono affari del Padre Eterno, ma resta che la storia umana è dominata dal peccato. E la redenzione del mondo non è stata operata. Quindi la morte di Gesù è stata resa inutile.
Ti voglio fare una provocazione, ed è proprio su questo. È venuta da me una persona e mi ha detto, io non sono sposata, sono sbagliato in comune, ma io mi ha detto, vuoi bene un bel po'. E io ho detto, darsi che non è neanche più, che non è sposata in chiesa, che c'è. Però adesso dopo non è più una diretta, dopo però è come se però uno non sapesse il significato. Allora io prendo per buono il fatto che tu vuoi bene tuo marito, anche se mi rincresci, ma uno che è sposato in chiesa, magari me la su muori, oppure lei me la su marito, insomma c'è un po' di bisticciamenti, ma però sanno il perché. Io adesso questo qui dico nel migliore dei casi, perché per loro è quello che sono stato in chiesa, non sanno perché, ora io dico, è vero quello che dice San Paolo, che cioè fai un'opera e se non fai per Cristo non vale niente, però in un certo senso mi viene di dire, ecco la provocazione, in tanti appenque, pornade.
Ma lo sento tante volte questo ragionamento, ma è una trappola, è una trappola, perché questo cosa implica? Che la carità, l'amore, consista nell'elemosina. Questo è falso. E noi per primi dovremmo smascherarlo, perché la carità, l'amore, non consiste nell'elemosina. Se io vendessi tutti i miei beni e li dessi ai poveri, ma non lo faccio per amore, noi dovremmo proclamare queste robe qui.
infatti le reazioni tanto.
Dunque, se Dash è una multinazionale che produce Dash, mi elargisse non le 1.000 lire come era, ma 1.000.000 per ogni bustone, e invece di realizzare una scuola ne realizzasse 1.000, resta che è un'operazione iniqua. E non deve essere confusa con qualcosa di buono.
Voi avete capito il tuo discorso?
È una cosa grave, ma è così, eh. Non lo so. Non so se abbiamo capito, ma...
No, no, perché non è semplice.
I nostri missionari.
Immediatamente, quello che lui diceva.
I nostri missionari.
Sembra naturale questa roba qui, invece è naturale, perché giustamente...
I nostri missionari che sono andati... Nel passato, adesso c'è stata la critica da parte delle generazioni successive, che sono andati a fondare le scuole per battezzare la gente, adesso si sono trovati, non adesso, subito dopo si sono trovati che la realtà che credevano di aver costruito era fallita. Perché? Perché avevano sbagliato. Non si fa la carità per ottenere qualcos'altro. La carità è gratuita, è la testimonianza dell'amore di Dio, gratis, senza contropartite. Ma è che miseria per questi bagni, no? Hanno esportato la nostra civiltà, hanno piantato delle chiese stile europeo, cioè hanno fatto una forma di colonizzazione invece che di missione. Queste cose si sono rivoltate tutte contro, è ovvio. Non erano degli atti d'amore, non erano dei servizi. E così è, insomma, ciò che è diabolico e si veste di cristiano è la mostruosità più grossa che ci sia.
Il peccato contro lo spirito
è la quintessenza più sofisticata del peccato, quella, perché è la sua mostruosità incarnata. Però guai che porca miseria siano proprio cristiani ad essere complici con queste robe qui. Significa che del cristianesimo non esiste la presa di coscienza, cioè significa implicitamente dire che questo è uguale qualcosa di buono. Ma se io dico che questo è uguale a qualcosa di buono, significa che io non ho capito neanche quello e neanche che cos'è il buono. Non parliamo poi del cristianesimo, che non mi si confondono queste robe con degli atteggiamenti cristiani, insomma.
Ma quello non l'ha capito, cioè, voglio dire, se Celentano pensava di fare un'opera, ma
lui, ripeto, lui con le buone intenzioni, se le aveva, che no, io ho i miei dubbi.
Beh, mettiamo che le aveva.
Ma mettiamo che le avesse, va bene, facciamo pure il beneficio d'inventario, ma
no, mettiamo che le avesse, diciamo che le 100.000 persone che hanno le 1.000 lire.
Mettiamo che le avesse, quelle persone lì, le buone intenzioni, andranno in paradiso probabilmente, io non lo so, questi sono affari del Padre Eterno. Ma sul piano storico quelli lì si sono fatti complici di una mostruosità, e perciò se a questa mostruosità o a questo errore ci avessero anche attaccato l'etichetta cristiana, avrebbero reso mostruoso il cristianesimo.
Infatti l'altra sera, quando parlava di quel bambino lì, c'è un bambino monco, mutilato nella gamba, no? Un bambino di 4 anni, credo, l'hanno preso dalla corda, l'hanno portato qua, e mi pare che sia o Rete 4 o l'Italia 1, e continuamente, errori di Cina, perché mi hai dato la notizia, ma hai detto che è fatto una buona, pace, Ma ragazzi, hanno fatto a lungo.
Anche lì, in questi anni, i cristiani hanno la loro colpa, perché la Juventus non passa, perché la Juventus non risponde. Anche lì mi hanno fatto sentire di più. Siamo sempre lì, la Chiesa,
la Chiesa domina, non è l'amore, ma domina l'interesse.
Il Pontificio Istituto di Missioni Estere.
Sì, un po'.
Milano
e Milano.
È una cosa abbastanza seria.
Ah, certo.
Sì, è un istituto missionario che, da quel che conosco io, insomma.
No, giusto, è per una cosa, perché.
È anche abbastanza cosciente di queste robe, lavora parecchio su questo
problema. Padre Ghedo è di quello lì, di quello.
Io non lo so, io perché avevo scritto per adottare un bambino adozione a distanza. Finanziare
a loro.
Io l'ho fatto in onore del mio babbo e della mia mamma, non so.
Avevi adottato un bambino?
Ho adottato un bambino, un milione all'anno di loro.
Madonna. Sì, no, loro lì a noi ci avevano chiesto 250.
Beh, ma dopo ti aggreghi, cioè fanno un'adozione in più.
No, lui gli ha detto che perché questo qui non è da adottare in tutto, è solo da pagargli gli studi.
Sì, ma io come l'avevi saputo sta roba qui te?
Niente, ma a Caresto uno ha portato tutta una serie di indirizzi, no? Che faceva questa
cosa di loro?
No, un ragazzo.
Sempre il team, non ho capito.
Un ragazzo ha portato tutta una serie di indirizzi di associazioni che fanno le
adozioni a distanza.
Io ne ho preso due o tre a caso e gli ho scritto perché mi spiegasse bene di cosa si trattava. Il primo a rispondere è stato questo team. E poi mi ha detto che al momento non avevo nessun bambino. Dopo mi ha riscritto, mi ha mandato la foto di un bambino e ha detto questo qui per garantirgli gli studi ci costa 300.000 euro all'anno.
Sì, ma credo che.
E io poi dovevo
la spiegazione
da dare, però così volevo anche una certa
la serenità,
perché molti mi dicono guarda che sono lì, chi te l'ha dato le immagini?
No, quello ecco. In quel caso lì no.
Ecco, io questa cosa qui volevo chiedere.
No, chiamato, nel caso del film è assolutamente.
Sua moglie, la Maria, mercoledì mi diceva.
Non è che la stessa foto la mano la 10
più. Lei, ma non è che la stessa foto
la mano.
Chiariamo,
a me quando ho fatto questa adozione, però tramite il centro missionario l'ho fatto, io non Giuseppe, no? Mi hanno detto, ma hanno fatto questa spiegazione,
sì,
tu puoi adottare per conto tuo un bambino e dai per 5 anni un milione all'anno, 5 anni, quindi sarebbe 5 milioni, oppure, ecco, l'oppure che sarebbe il tuo caso, guardarsi che anche quello di qualcuno, no? Oppure dai di meno,
sì. Allora, va aggregato con altri,
ma bravo. Allora guardarsi che la famiglia la mandano a 10
ogni 5
persone,
famiglie,
perché se per esempio un milione all'anno ci vuole, allora,
sì, ma comunque no, lì
e poi vedere come gestiscono, per adottare un bambino che un milione all'anno, se uscire,
sì, però allora
dopo sarà
però se fanno un'operazione così lo devono dichiarare.
Sì, giusto, ma lui gliel'hanno detto.
Devono dichiarare.
No, da me lì non c'era scritto, c'era scritto.
Però se tu mandi la stessa foto a 5 persone e gli chiedi 250 perché sai che ti serve 1.250.000, quindi la mandi a 5, lo devi dichiarare se vuoi essere onesto.
Sì, sì, no, ma lì non c'era scritto, però
se no,
diceva che costava
l'equivoco.
No, lì diceva che
ora, per farlo.